Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Santo si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, Lui solo adorerai. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te perché essi ti custodiscano, e anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Parola del Signore.
Anni nella prima domenica di Quaresima il Vangelo delle tentazioni, all'inizio dell'attività pubblica del Signore, e il racconto evangelico ha il valore di un programma che inquadra quello che sarà poi lo svolgimento della missione di Gesù, il figlio che Dio ha inviato nel mondo fino al momento decisivo, fino alla sua Pasqua di morte e resurrezione. Ed ecco, l'episodio ci parla del conflitto che Gesù affronta e affronterà, portando a compimento la sua missione. C'è di mezzo la presenza del tentatore che affronta Gesù, o meglio, è Gesù che affronta il tentatore, perché è Gesù che va direttamente incontro a quelle che sono le caratteristiche della nostra condizione umana, per come vanno le cose nel mondo, come funziona la vita degli uomini in questo mondo, e il tentatore si presenta come colui che rivendica questa realtà delle cose, e la questione è posta a Gesù proprio in quanto figlio di Dio: se tu sei il figlio di Dio, cosa sei venuto a fare? Ma chi è Dio? Che cosa vuole Dio in un contesto nel quale la nostra condizione umana è quella che il tentatore sa descrivere con molta precisione, con grande intelligenza, sembrerebbe. In realtà è proprio Gesù che affronta la questione e imposta fin da adesso quello che sarà lo svolgimento della sua missione fino alla pienezza. Che cosa succede qui? Ricordate, il racconto si sviluppa in tre momenti. Il primo momento è determinato dal fatto che Gesù sperimenta la fame e il tentatore si presenta dicendo: ma vedi che in questo mondo gli uomini sperimentano la fame poi è un modo per dire i limiti della loro condizione, fame nel senso fisico, ma fame anche nel senso di quelli che sono i progetti che gli esseri umani immaginano, sognano, e poi delusioni e poi sconfitte, e poi oltre la fame c'è la sete, per dire, o c'è la malattia e ci sono impedimenti di ogni genere, ci sono difficoltà e contrarietà che bisogna affrontare per come riescono gli esseri umani in questo mondo. Ma tu, ecco, tu sei figlio di Dio, e se tu sei figlio di Dio, allora ecco un piccolo prodigio, la pietra che diventa pane, e così tu supererai il problema. Cosa sei venuto a fare in un mondo in cui gli uomini sperimentano queste difficoltà che li accompagnano nel cammino della loro vita? Beh, datti da fare, risolvi il problema con la trasformazione di una pietra in un pezzo di pane, se sei figlio di Dio. E Gesù risponde, come poi anche nei due momenti successivi, sempre con un richiamo alla parola di Dio che si è rivelata nel corso di una lunga storia, e dice: guarda che io rileggo con un piccolo commento a modo mio, e dice: guarda che l'iniziativa di Dio, per cui lui, il figlio, è stato inviato in questo mondo, passa proprio attraverso la difficoltà, la pena, la miseria, la fame degli uomini, si rivela così. Ricordate senz'altro il cantico della Madonna: ha ricolmato di beni gli affamati. Già, guarda un po', è Gesù che ribalta la prospettiva. Non si risolve il problema trasformando una pietra in pane, ma scoprendo che c'è un'altra fame nella vocazione alla vita degli uomini, c'è un'altra fame che li apre ad accogliere la visita di Dio, che nella sua misteriosa generosità si è voluto rivelare proprio là dove gli uomini sono alle prese con i dati oggettivi della loro difficoltà, miseria, insufficienza, la fame. Il tentatore riparte subito all'attacco, e ricordate il secondo momento della narrazione evangelica, quando il diavolo dice: beh, se sei figlio di Dio, vedi, ecco come vanno le cose al mondo, e vedi che qui il figlio di Dio deve instaurare una organizzazione delle cose che sia innovativa, che davvero eserciti un dominio sulla scena della storia umana. Vedi i regni della terra, ecco, vedi, qui bisogna esercitare il potere, dominare esercitando una potenza che occupa il posto che dall'alto governa ogni cosa. E se sei il figlio di Dio, allora vedi dice il tentatore: a riguardo di queste cose io sono esperto, ti posso dare un buon consiglio, vedi, io faccio quello che voglio. E allora il potere sta nell'esercitare questa volontà di dominio che schiaccia tutto, domina tutto, governa tutto dall'alto. Ecco, guarda, fa così. E ricordate la risposta di Gesù. Perché qui Gesù ancora una volta affronta il problema, dato che il tentatore usa un linguaggio che sembra corrispondere esattamente a quella che è l'opinione corrente, molto diffusa, una convinzione condivisa universalmente al mondo fare davvero quello che corrisponde a un progetto di dominio, bisogna dall'alto riconoscere che il primato su tutto spetta all'esercizio del potere, e il potere del più forte, il potere del vincente, il potere del sovrano. E dunque Gesù dice: non è così, perché la sua missione, vedete, è appunto una novità che adesso man mano sta prendendo forma, perché dice, guarda, che, e ricordate la risposta, anche qui cita un versetto del libro del Deuteronomio, e dice, guarda che qui c'è di mezzo quella che comunemente si chiama adorazione. Ma riconoscimento del primato, adorazione, sì, ma il primato sta nella traduzione esattamente, dice rendere culto, che vuol dire benedizione, l'esercizio del governo sulla scena del mondo, la funzione regale che spetta al figlio di Dio, si manifesta attraverso la benedizione vuol dire riconoscere il valore gratuito di tutto ciò che nella creazione, negli eventi della storia umana è puntualmente manifestazione di ciò che ci è donato da Dio. Il primato non sta nell'esercizio del potere che domina dall'alto, ma il primato sta in questo riconoscimento di come ogni realtà creata da Dio, ogni evento nella storia umana porta in sé un dono da accogliere con la gratuita testimonianza della benedizione. Già, il tentatore, vedete, insiste. Il tentatore insiste, guarda, è il terzo momento nel racconto evangelico, e guarda e lo conduce a Gerusalemme. Ricordate che poi è la meta ultima del viaggio di Gesù in questo mondo, dove giunge a compimento la sua missione, sappiamo bene, da qui alla Domenica delle Palme, prima Domenica di Quaresima, fino alla Domenica delle Palme che ci introdurrà nella Settimana Santa, ingresso a Gerusalemme. Bene, sono le settimane di questo periodo nel corso dell'anno che adesso andremo man mano percorrendo insieme, di giorno in giorno e di domenica in domenica. Ecco, lo conduce a Gerusalemme e dice: guarda che se tu ragioni così, gli spiega il tentatore, le cose si mettono male, perché sai, a Gerusalemme tu morirai. È evidente, situazioni che poi matureranno nei fatti, dimostreranno che Gesù incontra un'opposizione tale per cui si prepara per lui una condanna a morte. Ma guarda, dice il tentatore a Gesù, che questa è la condizione umana. Gli parlava della fame, di tutte le difficoltà e le miserie, gli ha detto: guarda, la soluzione è dominare dall'alto, esercitare il potere, venirne fuori con la soddisfazione di fare quello che ciascuno riesce a ottenere per il proprio vantaggio, e non c'è. E adesso gli dice: guarda che comunque nella condizione umana si muore, e guarda che comunque E vedi come funzionano le cose del mondo? Beh, anche tu morirai. A Gerusalemme cosa ti aspetta? E tra l'altro qui, vedete, il tentatore usa un linguaggio molto astuto, perché anche lui cita un salmo, parola di Dio, e dice, vedi, guarda, io ti consiglio una soluzione per te, con qualche manifestazione straordinaria, vedi, lo dice il salmo, gli angeli ti sollevano, gli angeli proteggono laddove potrai evitare la morte. Suggeri me, evitare la morte? E vedi, ma lo dice addirittura il salmo, che gli angeli possono fare un'impresa del genere, e gli angeli ti prenderanno in braccio, ti solleveranno, e tu non cadrai, non morirai. E Gesù dice, e qui è ancora una volta una citazione, dice, non tenterai il Signore Dio tuo. Vedete che questa espressione molto stringata, essenzialissima, in realtà rimanda a altri segnali che incontriamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e per cui, osservando bene e ascoltando con attenzione, dando spazio alla parola del Signore con la partecipazione interiore dell'animo nostro, Gesù qui sta dicendo, vedi, che io non sono venuto per evitare la morte, non sono venuto per dimostrare che il figlio di Dio, vedete il discorso del tentatore, se tu sei figlio di Dio, se no, non sei venuto per suicidarti, no, ma io non sono venuto per evitare la morte, non sono stato inviato per questo. L'iniziativa di Dio si presenta, visita la storia umana attraverso la missione affidata al figlio, non per evitare la morte, ma proprio per farsi carico di quella che è la condizione universale degli uomini peccatori che vanno incontro alla morte. E allora vedi, spiega Gesù, che la soluzione non sta nel fatto che ci sarà qualcuno che eviterà la morte, che sarebbe il figlio di Dio, che dovrebbe avere questo diritto, questo privilegio, questa possibilità di compiere un gesto spettacolare per cui gli angeli lo sottraggono all'incidente mortale. E non è così, perché vedi che qui il figlio di Dio è venuto proprio per dimostrare che c'è una novità nella storia umana, quella di cui adesso è protagonista e sarà protagonista lui, questa novità per cui è possibile morire per un motivo d'amore. Ed è possibile nell'atto di morire, il figlio innocente di Dio, nell'atto di morire, realizzare una intenzione d'amore, una capacità di comunione, una volontà di condivisione, una solidarietà che è universale nella morte. Vedi che il figlio di Dio non è venuto per dare spettacolo, ma è venuto per dimostrare agli uomini mortali, peccatori che vanno incontro alla morte, che sono chiamati a incontrare la presenza di un testimone d'amore che di tutto si è fatto carico, tutto ciò che è penoso, miserabile, vergognoso nella storia umana, di tutto si è fatto carico, e in tutto, ecco che adesso si apre per gli esseri umani in ogni luogo e in ogni tempo, si apre la strada della vera conversione alla vita, cioè del vero ritorno alla pienezza originaria della vocazione che viene da Dio e che ci riconduce alla nostra sorgente. Per questo, vedete, davvero la pagina che leggiamo nel Vangelo di oggi, prima domenica di Quaresima, è come il grande programma che già inquadra lo sviluppo finale di tutta la vicenda. Da qui da oggi, di settimana in settimana, fino alla settimana santa. E il tentatore è sconfitto. E il tentatore, vedete, non è lontano da noi, non è diverso da noi. Il tentatore è dentro di noi, il tentatore continua a rimuginare dentro di noi quelle stesse considerazioni, quelle stesse obiezioni, quelle stesse polemiche che il brano evangelico descrive in modo così sintetico e così essenziale. Vedi che per come vanno le cose al mondo, tu hai sbagliato a venire, ma Dio ha sbagliato. Ed ecco, vedi che il Figlio di Dio è venuto ed è rivelazione della misericordia infinita e vittoriosa di Dio, proprio perché le cose di questo mondo stanno prendendo un'altra piega, dove non siamo più prigionieri dei nostri tentativi di cercare ed elaborare soluzioni secondo i criteri della nostra volontà umana, ma è davvero un'altra storia quella che ormai si illumina per il passato e per il futuro, e di anno in anno, da una quaresima all'altra, noi siamo fortemente incoraggiati dalla parola del Signore a renderci conto di qual è davvero il momento in cui si trova anche la nostra generazione, non per precipitare ancora una volta nella desolazione dovuta ai fallimenti di cui siamo capaci con la nostra prepotenza umana, ma per accogliere, ringraziare e benedire con totale disponibilità di cuore il dono d'amore che è rivelazione per noi della infinita sorgente della vita nel cuore di Dio. Ed ora alziamoci in piedi. Preghiamo insieme.